Questa sera, con l'aiuto del Signore, con la forza dello Spirito, volevo condividere con voi alcuni pensieri che il Signore mi ha messo nel cuore, ha stampato nel mio cuore e desidero condividerli con voi. Il titolo di questi pensieri è questo: In Lui, per mezzo di Lui, in vista di Lui. Leggiamo insieme, in tal proposito, un passaggio che troviamo nel primo capitolo dell'Epistola ai Colossesi, per cui Colossesi capitolo 1, dal versetto 13. Colossesi capitolo 1, dal versetto 13. La parola di Dio dice: Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo, nel quale abbiamo la redenzione e la remissione dei peccati, il quale è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose, che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, siano troni, siano signorie, siano principati, siano potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui, ed Egli è avanti ogni cosa, e tutte le cose sussistono in Lui. Amen. Questo passo è veramente un passo meraviglioso. È un passaggio veramente ricco di pensieri e quando l'ho letto e l'ho riletto in questi ultimi mesi è veramente ha consolato il mio cuore. Questa cosa ci dice questa parola? Il primo versetto dice: Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre. E mi ha fatto pensare, perché la parola ci mette davanti ancora questa una verità, ce ne mette diverse, ma questo versetto ci mette davanti una verità, che l'uomo di per sé è sotto la potestà delle tenebre. L'uomo naturale, l'uomo senza Dio, l'uomo che non ha il Signore, è sotto la potestà delle tenebre. L'Apostolo Paolo, nell'Epistola agli Efesini, al versetto 12, ci ricorda che questo mondo, il combattimento che devono affrontare i credenti, non è contro carne e sangue. Non è contro carne e sangue. Ci mette in guardia su questo fatto che dice: il combattimento è contro i principati, le signorie, contro i dominatori di questo mondo di tenebre. Nel quale noi tutti ci troviamo, ma vedremo dopo che nonostante noi siamo in questo mondo di tenebre, gloria a Dio, non siamo più nelle tenebre. Ma questa è una verità importante che dobbiamo ricordare sempre nei nostri cuori, che la battaglia che noi siamo chiamati a combattere in questo mondo, per quello che il Signore ispirava questa sera, lottiamo col Cristo, soldati della fe, è proprio perché il Signore mi ricordava che e mi diceva: se tu vuoi combattere queste battaglie che io permetto nella tua vita con le tue forze, sei un povero illuso. Sei un illuso, perché le potestà di questo mondo di tenebre sono molto più forti di noi. Sono troni, sono signorie, sono principati e sono molto più forti di noi. Ma gloria al Signore, come vedremo dopo, non sono più forti del nostro amato Salvatore. E quindi noi siamo, come ci ricordava per lo Spirito il fratello questa sera, noi siamo quindi chiamati dal Signore a ricercare le verità di quello che ci sta intorno a noi, non nell'ambito terrestre, ma nell'ambito celeste. Perché il Signore ci avverte chiaramente che la stanza dei bottoni, laddove si muovono le cose, non è la terra, ma bensì è il cielo. E anche la preghiera del fratello diceva: io vedevo queste cose, ma mi sono messo a riflettere sulla sovranità di Dio, sulla potestà di Dio. Perché, fratelli, non ci inganniamo, il Signore ha sotto controllo ogni cosa. E noi questo lo dobbiamo credere. Dobbiamo credere che il nostro Dio è sovrano. Io credo in Dio creatore, abbiamo cantato, nel Dio vivente che è Signore di terra e cielo. Questa è la rivelazione che Dio ha fatto al nostro cuore. Il Signore Gesù stesso disse al capitolo 22 di Luca, mentre lo stavano arrestando: questa è la potestà delle tenebre, perché il Padre ha concesso. Voi non potreste niente contro di me se non vi fosse stato concesso dall'alto. E questa parola ci rivela un fatto importante, che il maligno, le sue forze, hanno un potere per questo tempo in concessione, ma sono già stati giudicati. E in più la parola ci ricorda ancora, in Efesini, un'altra cosa importante. Dice: voi già prima eravate tenebre, per cui non solo senza Dio, eravamo senza Dio nel mondo, ma eravamo tenebra, eravamo tenebra. Già prima ci ricorda l'Apostolo Paolo, Efesini 5, versetto 8, che noi eravamo tenebra. Quindi nel tenebrore più totale, nel tenebrore spirituale, come sempre nella stessa epistola, al capitolo 2, l'Apostolo dirà tristemente: voi eravate senza Dio nel mondo. E cosa c'è di più triste, fratelli, noi che siamo stati creati alla gloria di Dio, di essere senza Dio nel mondo? Che cosa c'è di più triste? Che cosa c'è di più insensato, di più vano per la nostra vita, di essere senza Dio nel mondo? Ma così non è per noi, fratelli, così non è per noi. E quindi questa condizione è per coloro che non hanno accettato, per coloro che non hanno invocato, per coloro che non hanno accolto Cristo nel loro cuore, diverrà definitiva un giorno, perché dove la tenebra, dirà il Signore Gesù, vi è anche il pianto e lo stridore dei denti. Quando dirà a colui che fu trovato senza il vestito delle nozze, dirà: gettatelo nelle tenebre di fuori, perché nella tenebra c'è il pianto e lo stridore dei denti. Ma questo non è così per chi è nella luce, perché come vedremo, già eravate tenebra, ma ora siete luce nel Signore. Ed è cambiato tutto per noi. È cambiato tutto. Noi dobbiamo credere a questa verità, che non siamo più nelle tenebre, ma siamo nella luce e possiamo camminare nella luce. Possiamo camminare nella luce. Dobbiamo desiderare di camminare nella luce per non soggiacere sotto l'impulso e sotto le forze di queste potestà che non ci dominano più. Vedremo dopo. Non ci dominano più. E questo lo vedremo. Ci sono due risposte già in questa parola importanti, in questo versetto 13, perché la parola dice che il giudizio di queste potestà delle tenebre è già stato scritto da tempo. Se noi leggiamo infatti nell'epistola di Pietro, alla seconda, al capitolo 2, al versetto 4, dice che Dio non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò, confinandoli in antri tenebrosi per essere custoditi per il giorno di giudizio. Quindi il giudizio di queste potestà era già stato scritto da tempo, ma vedremo, è stato messo in atto per opera del nostro amato Salvatore. E chi è in Cristo non è più sotto la potestà delle tenebre, perché ha un altro re, ha un altro sovrano, che è il Signore Gesù. Egli è il creatore benedetto, ci dirà ancora più avanti, leggendo avanti in questi capitoli e anche nell'epistola agli Ebrei, al primo capitolo, ma non solo. Mi ha colpito questo passaggio perché, pur essendo tutte le cose state create in Lui, per mezzo di Lui e in vista di Lui, il Signore si è abbassato ed è stato sovranamente innalzato. Guardiamo l'opera del Signore. Se noi leggiamo un pochino più avanti, nell'Epistola ai Colossesi, al versetto 13, è scritto di noi e del nostro amato Salvatore: voi che eravate morti nei falli e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Egli ha vivificati con Lui, avendoci perdonato tutti i falli, avendo cancellato l'atto accusatore scritto in precetti, il quale ci era contrario, e quell'atto ha tolto di mezzo, inchiodandolo alla croce, e avendo spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Ma che passo meraviglioso! Fratelli, il nostro Signore ha spogliato i principati. Cosa vuol dire spogliato? Vuol dire che, come quando andiamo noi in battaglia, ha fatto bottino, ha fatto preda, ha conquistato ogni cosa e ha trionfato. Ma non ha trionfato essendo Lui il creatore nel quale erano state create tutte le cose erano state fatte per mezzo di Lui, in vista di Lui. No, ha trionfato per mezzo della croce e ha spogliato i principati. C'era Satana, l'accusatore dei fratelli, che accusava gli eletti di Dio davanti al Signore. Eppure colui che diceva "io mirava Satana" mentre cadeva a guisa di folvere, colui che ha detto queste cose, perché lui era là quando Satana è stato scacciato dal cielo, il Signore ha spogliato i principati, ha spogliato le potenze, ha spogliato i nostri ingaggiatori, ha spogliato tutto quello che c'è di avverso a noi nella nostra vita, e ne ha fatto un pubblico spettacolo e ha trionfato, è un trionfo per mezzo della croce, è un trionfo, fratelli, è un trionfo, è un gaudio, una gioia, ed è meraviglioso. La sua vittoria è completa, non ha lasciato niente a caso. Quando ha chinato il capo sulla croce ha detto "è compiuto", in quella "è compiuto" era compiuta la nostra salvezza, erano spogliati i principati, era compiuto il trionfo di Cristo per noi su quella croce, e noi ne possiamo beneficiare, fratelli, possiamo benedire il suo nome. L'accusatore dei fratelli, come ho già detto, non ha più potere davanti a Dio perché davanti a Dio per noi c'è il Signore Gesù che leva la sua mano, mostra la sua mano forata, mostra il suo costato e dice: Signore, io ho già pagato per questi. E il Padre in lui è soddisfatto. La giustizia di Dio è soddisfatta perché ha detto: questo è il mio figliuolo nel quale io mi sono compiaciuto, al Padre piacque di fare abitare in lui tutta la pienezza. E se noi siamo in Cristo, fratelli, siamo completi e di nulla mancanti. Ripeto, siamo completi e di nulla mancanti, perché al Padre è piaciuto di fare abitare in lui tutta la pienezza. Gloria a Dio. E allora, se è vera questa realtà spirituale che abbiamo detto all'inizio, che noi siamo tenebra, è altrettanto vero, per natura siamo è altrettanto vero che ora noi siamo luce nel Signore. Siamo luce nel Signore. Allora la domanda che viene posta a noi in questo passaggio meraviglioso è questa: io ci credo che il Signore ha compiuto quest'opera per me? Ci credo che è reale nella mia vita questo trionfo, questa vittoria di Cristo? Noi siamo qui per credere a questo, fratelli, che Cristo ha trionfato e io sono in Cristo e trionfo con Lui. E questa è la meraviglia. Noi siamo morti con Cristo e con Lui siamo stati risuscitati. Ma ci crediamo nel profondo del nostro cuore? Io mi sono fatto questa domanda, ma adesso, ma ci credi nel profondo del tuo cuore che Cristo è morto ed è risuscitato per te e tu sei partecipe in Lui del suo trionfo? Oppure vogliamo ancora dare credito a quello che vediamo? Vogliamo ancora dare credito al terrestre quando il Signore ci ha detto: attenzione, attenzione, che voi non combattete contro la terra, non è carne e sangue quello che vi deve preoccupare, ma sono i principati e le potestà. E questo sarebbe una cattivissima notizia per noi, se non fosse che il nostro Signore, il nostro Salvatore, ha già trionfato per mezzo della croce, e in Cristo noi siamo più che vincitori. E allora questa parola ancora ci vuole dire che questa cosa è già avvenuta. Questa cosa è già avvenuta nella vita del credente, è già avvenuta, perché cosa dice la parola? Dice che la parola dice che il Signore ci ha trasportati nel regno del suo amato figliolo, cioè trasportati, ci ha portati al di là dalla nostra condizione di tenebre, ci ha portato nel regno del suo amato figliolo. E chi regna nel regno di Cristo? Chi regna? Satana? No, è il regno di Cristo e Cristo regna e noi siamo in Cristo. E siamo i sudditi di Cristo, c'è gran gioia ad essere sudditi e servi del Signore Gesù, perché quando sei nel regno di Cristo, quando sei collocato in Lui, c'è l'esercito celeste, quello che Geazi non vedeva, gli eserciti e i carri di fuoco attorno a noi. Apri gli occhi affinché egli possa vedere, e vidi gli eserciti e i carri di fuoco accampati attorno a noi. Dobbiamo veramente avere questa fede, che se noi siamo in Cristo, se noi abbiamo dato la nostra vita a Cristo, Cristo è vittorioso e noi siamo vittoriosi in Lui, non al di fuori di Lui. Siamo vittoriosi in Lui, non al di fuori di Lui. E questa è una parola meravigliosa che mi ha dato una gran gioia. Mi ha dato una gran gioia perché essere trasportati è meraviglioso. Sapete perché? Perché l'opera l'ha fatta il Signore. L'opera l'ha fatta il Signore, ci ha presi e ci ha trasportati nel regno dell'amato figliolo. E l'opera che fa Dio è cosa meravigliosa agli occhi nostri. L'opera che fa il Signore sono cosa meravigliosa. Ci ha trasportati, ci ha presi. Non c'è stata la nostra collaborazione che non serve a nulla. Abbiamo semplicemente dato il nostro cuore al Signore ed Egli ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo. Dove regna Cristo, non regnano più le potestà. Allora, per favore, non guardiamo semplicemente a queste potestà, a questi angariatori che è vero, ci opprimano. A volte le sentiamo le potenze avverse, ma noi abbiamo Cristo che ha vinto. E allora sgridiamoli queste potestà, gridiamo a Dio nel nome del Signor Gesù che ha vinto. Io grido al nome del Signor Gesù che ha vinto per scacciare via le potestà delle tenebre, per scacciare via le malattie, per scacciare via ogni cosa dai nostri corpi che rimangono di morte, ma in vista di una meravigliosa salvezza, di una meravigliosa resurrezione. Che meraviglia questa parola, fratelli. Per cui dobbiamo veramente fondare il nostro cuore sul fatto che noi non siamo più nel regno della potestà delle tenebre, ma siamo nel regno del nostro amato Salvatore. E chi ce lo garantisce? Il Signore Gesù. Il Signore Gesù ce lo garantisce. Ci garantisce Padre, dove voglio io, dove sono io, voglio che siano con me quelli che tu mi hai dati. Ce l'ha garantito il Signore. E dov'è il Signore in questo momento? È alla destra di Dio, che vive e intercede per noi. Padre, dove sono io? Voglio che siano con me anche quelli che tu mi hai dati. E questa è la garanzia, fratelli. Non ci sono altre garanzie. Io mi fido della parola di Dio. La parola, come abbiamo cantato prima, e so che la Bibbia è una somma autorità, potente ancora. Potente, potente! La Bibbia ancora apre dei cuori. La parola di Dio ancora scandaglia in maniera potente il nostro cuore. Fa trasparire il segreto dei nostri pensieri, in modo che questo venga portato al Signore. La parola di Dio è ancora potente. Questa sera ci dice che noi siamo là, seduti con Cristo, come dice l'Epistola agli Efesini. E questo è meraviglioso, e questo è meraviglioso, che dobbiamo credere in questa, la stessa maniera che nel nome di Gesù si piega ogni ginocchio, come dice l'Epistola ai Filippesi, capitolo 2, versetto 9. Nel nome di Gesù si piegherà fisicamente, ma già da oggi si piega ogni ginocchio, ogni potestà, ogni lingua nei cieli, sulla terra e sottoterra, si piega davanti al nome di Gesù. Perché? Perché il Padre lo ha sovranamente innalzato, quindi non in virtù del fatto che Egli era il creatore di tutte le cose, che Egli era avanti ogni cosa, che Egli è il fondatore del mondo, che la parola era Dio prima che i mondi fossero stati fatti nel principio, ma in virtù del fatto che Egli si è abbassato, si è umiliato, ed è fino alla morte della croce con ubbidienza. E allora il Padre l'ha sovranamente innalzato. E allora ogni ginocchio nel nome di Gesù si piega. Dobbiamo crederci. Dobbiamo crederci che anche se anche noi siamo duri nel nostro cuore, le nostre ginocchia si piegano nel nome di Gesù. Pieghiamo le nostre ginocchia nel nome di Gesù. A volte ci sono delle resistenze nella nostra... Devo riconoscere che ho delle resistenze nella mia natura. Ma chiedo al nome di Gesù, chiedo al Signore di piegare le mie ginocchia, perché è scritto che ogni ginocchio si piega nel nome di Gesù. Pieghiamo le nostre ginocchia nel nome di Gesù, del quale è scritto che ogni potestà mi è stata data, ogni potestà mi è stata data. Ma quante volte ce lo deve dire il Signore? Quante volte ce lo devo dire? Che ogni potestà gli è stata data nei cieli e sulla terra. Ogni potestà, quante volte ce lo deve dire? Ma quanto siamo duri di cuore. Oh, come dice nel Vangelo di Luca, al capitolo 24, oh tardi insensati di cuore, e tardi a credere quello che i profeti hanno detto. Ma quante volte ce lo deve dire il profeta, l'inviato di Dio, il nostro Salvatore, l'Iddio benedetto e santo, che ha detto in verità vi dico, quante volte ce lo deve dire che ogni potestà gli è stata data nei cieli e nella terra? Oppure quante volte ce lo devo dire che io faccio delle opere e voi in me ne farete delle maggiori? Ma ci crediamo che possiamo fare opere maggiori? Opere maggiori? Maggiori! Quindi cose che noi non possiamo neanche, al di là di quello che possiamo immaginare e pensare, dice la parola di Dio. Quello che voi potete immaginare con la vostra testina ridotta, io posso fare al di là. E quanto al di là? Infinitamente. È abbastanza. È abbastanza infinitamente al di là di quello che noi possiamo anche solo immaginare e pensare. Perché ogni potestà gli è stata data nei cieli e sulla terra. E se io entro in queste realtà meravigliose, ripeto, se io entro in queste realtà meravigliose, per cui quello che devo fare è entrare. Entrate nelle sue porte, dice, con ringraziamento e con lode, devo entrare in questa realtà meravigliosa del quale il Signore mi ha già messo lì, mi ha già collocato. Per chi è in Cristo è già vero che ci ha già trasportati nel regno del suo amato Figlio. E cosa succede se io entro in questa cosa meravigliosa? Colossesi capitolo 1 versetto 12. Rendo grazie con allegrezza. Rendo grazie con allegrezza al Padre che mi ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Rendo grazie con allegrezza. C'è allegrezza nel mio cuore. C'è la gioia dello Spirito. Trabocca, la mia coppa trabocca, come dice il Salmo, la mia coppa trabocca. Non c'è altro, fratelli, per avere la gioia, l'allegrezza, la pace, la calma, la tua pace sarebbe come un fiume, dice la parola di Dio. Non c'è altro che entrare nella realtà in cui Cristo ci ha già collocati. Non c'è altro, per fede, il giusto vivrà per fede. Non c'è altro, fratelli. Ed è veramente meraviglioso. E chi lo scrive questa epistola? Chi la scrive? La scrive l'Apostolo Paolo. Quando? Quando era in prigione. Noi leggiamo, si legge anche chiaramente al capitolo 4, versetto 4, versetto 18, ricordatevi delle mie catene, del quale io sono prigione, che Paolo era in prigione, ma la sua allegrezza era in Cristo. Quindi non pensiamo che ci sia una situazione in cui noi non possiamo avere l'allegrezza di Dio, non lo pensiamo, perché Paolo, che ci dà questa testimonianza per lo Spirito, per la gloria di Dio, ci testimonia questo fatto. Che in qualsiasi, e direi che non solo Paolo, se noi leggiamo tutta la scrittura, ci testimonia il fatto, io sono innamorato di quel passaggio di Shadrach, Meshach e Abednego, quando sono messi nella fornace. Io non riesco a leggerlo senza piangere su quel passaggio, perché è meraviglioso. Quando Nebuchadnezzar guarda, ho visto un quarto uomo simile a un figliuolo dell'uomo. Ma che meraviglia, fratelli. E non riesco a piangere perché è meravigliosa la loro fede, che dicono, guarda, se anche Dio non ci salverà, a noi non ci interessa niente, ma non piegheremo mai il nostro ginocchio davanti ai tuoi dèi. Ed il Signore è stato fedele. Il Signore è fedele. Accordiamo la nostra fede, accordiamo il nostro cuore. Ma cosa vuole da noi il Signore se non il cuore? Un fratello pregava, Signore, cosa ti porterò? L'unica cosa che il Signore vuole che gli portiamo è il nostro cuore. Il nostro cuore, con integrità, Signore, questo è il mio cuore. Che Satana, il malvagio, ti ha defraudato con l'inganno, ma io lo porto a te, perché desidero che il mio cuore sia in te, voglio stare in te, voglio vivere in te, in Lui, per mezzo di Lui, in vista di Lui. E noi siamo in Cristo. Ma leggiamo questo passo quando siamo sconfortati, per me è stato fonte di gioia, perché veramente dobbiamo conoscere, cioè entrare, unirci con colui che è il nostro Salvatore. Ma questi passaggi ci rivelano la gloria del Signore, ci rivelano la sua gloria, ci rivelano cosa lui ha abbandonato per salvare un branco di meschini, un branco di ingrati. Cosa lui ha abbandonato? La potenza. Lui era il creatore. In Proverbi è scritto, mentre la creazione prendeva atto, io mi rallegravo. La sapienza, questa personificazione di Proverbi, è meravigliosa. Ma fratelli, riusciamo a comprendere che eredità ci ha toccata? Qui dice, siete stati messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Allora ben può dire il salmista che la nostra sorte è caduta in luoghi dilettevoli, e una bella eredità ci è pur toccata. Siamo stati fatti eredi e coeredi con Cristo, ma pensateci, da eredi di Adamo, eredi del suo peccato, a eredi e coeredi di Cristo, della sua vittoria per mezzo della croce. Ha spogliato i principati, ha spogliato le potestà, ha vinto, ha fatto bottino e ancora di più, mentre saliva in alto, ha menato in cattività, ha menato con sé dei prigioni. Che meraviglia. Quindi io mi sento di dire che veramente per la mia vita ci attacchiamo troppo a quello che vediamo, fratelli. Ci attacchiamo troppo a quello che vediamo, a quello che percepiamo, a quello che è il sensoriale della nostra vita. E io stesso ho dovuto confessare davanti al Signore che ho la tua potenza, ma non faccio affidamento alla tua potenza e faccio affidamento al mio braccio a volte. Signore, abbi pietà di me, Signore, abbi pietà di me, perché sono un malvagio, ma io voglio la tua potenza, Signore. Desidero oggi, porto questa testimonianza, mentre pregavo ho avuto la possibilità oggi di essere a casa a pregare, e veramente ho sentito per un momento scaldarmi il cuore da parte del Signore. E sono quelle cose meravigliose, fratelli. Non c'è cosa più bella nella nostra vita che sentire la mano di Dio che ci accarezza. Sentire il Signore che ci scalda il cuore, sentire che non siamo più soli. Perché noi, che lo ammettiamo o no, sapete qual è il nostro più grande? Noi siamo soli. Perché abbiamo bisogno di essere amati. Siamo stati fatti ad immagine di colui che è amore. Quindi il nostro cuore ha bisogno di amore, ma con Cristo non siamo più soli. Io non vi lascerò, io non vi abbandonerò, dice la parola. Se anche vostro padre e vostra madre vi abbandonassero, per certo io non ti abbandonerò. Ma che promessa, non siamo più soli. Quando siamo soli, io quando sono solo, a volte per me è un momento dove io mi apparto col mio Signore e lo glorifico e sto con Lui, ed è meraviglioso. Sentiamo veramente che non siamo più soli, la nostra vita è ripiena perché Lui è con noi. Lui è con noi. Io sarò con voi tutti i giorni, dice il Signore. Tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Allora dobbiamo credere che colui che, a cui è stata data la potestà nei cieli, sulla terra e sottoterra, è con noi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Non ci sarà un giorno, un minuto, un secondo, un millisecondo, mettete tutti quello che volete, un nanosecondo, in cui noi saremo lasciati senza il Signore, perché il Signore è con noi, ci ama profondamente. Allora la parola dice: nel quale, cioè in Lui, abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati. Sappiamo che redimere vuol dire proprio ricomprare, riacquistare, pagare un riscatto per ricomprare. E questo è ciò che ha fatto il Signore per noi. Quindi dice, ed è bello questa parola, perché ancora ci ricorda un fatto importante. Ci dice che nel quale, cosa vuol dire nel quale? Che in Lui abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati, cioè in Lui. Per cui al di fuori di Lui non c'è salvezza, non c'è redenzione dei peccati, non c'è santificazione, non c'è nulla. In Lui, per mezzo di Lui e in vista di Lui, dice la parola, non usciamo dal Cristo, dalla sua vittoria. Non usciamo dal Cristo, dalla sua vittoria, sennò saremo dei perdenti, perdenti, sempre con le facce cupi, mesti, con quelle brutte facce lì. E quando la gente ci chiede, ma scusa, ma tu mi dici che hai incontrato il Signore, ma sei sicuro? Perché con quella faccia lì mi sembra che hai fatto un brutto incontro. Ma se non usciamo dal Cristo, vi prego, non usciamo dal Cristo, perché in Cristo abbiamo tutto e pienamente. Non usciamo dal Signore, stiamo in Lui, lottiamo per stare con Lui, cerchiamolo. C'è una promessa: cercate e mi troverete, picchiate e vi sarà aperto. Ma che promessa meravigliosa! C'è una promessa, c'è una promessa, ma la promessa non è per i pigri. Il Signore desidera veramente che noi lo cerchiamo, che stiamo in Lui, che lo vogliamo, e Lui non mancherà di manifestare la sua potenza. Perché al di fuori del Cristo non c'è nulla. Il Padre si è compiaciuto nel Signore Gesù. E Pietro ricorda questo fatto: poiché egli ricevette da Dio Padre onore e gloria quando giunse a lui quella voce dalla magnifica gloria: questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. E allora, e questo è scritto anche nel Vangelo di Matteo, è narrato questo fatto. E noi dobbiamo entrare in questo. Cioè, Cristo è gradito a Dio. Solo Cristo, solo Lui è il suo diletto figliuolo. Quindi stiamo in Lui, in Lui. Il Padre ci ha collocato, non è che ci ha collocati a caso nel regno del suo amato figliuolo, perché il Padre ha riposto in Lui tutta la pienezza. Se vogliamo pienezza nella nostra vita, non ho pienezza. Cristo è la pienezza. Il Padre si è compiaciuto di far abitare in Lui tutta la pienezza. Quindi se non abbiamo pienezza nella nostra vita, perché non siamo in Cristo in quel momento. Non abbiamo riposto la nostra fiducia, non ci siamo abbandonati completamente al Cristo, all'unto di Dio. Che meraviglia. E quindi la parola ancora ci dà delle rivelazioni meravigliose. Cosa dice la parola? Dice che Lui, il Cristo, è l'immagine dell'invisibile Dio. L'immagine dell'invisibile Dio. Ci sono diversi passaggi che mi ero appuntato ma non li cito, dove ci sono nel Nuovo e nell'Antico Testamento delle manifestazioni gloriose del Signore Gesù agli uomini di Dio, proprio per manifestare la potenza, la grandezza, la deità del nostro amato Signore. L'Apostolo Giovanni ci aiuta per lo Spirito a comprendere questo passaggio meraviglioso, perché dice: nessuno ha mai veduto il Dio, ma l'unigenito Dio che è nel seno del Padre è colui che l'ha fatto conoscere. E ancora, quando Filippo si rivolgerà al Signore dicendogli: beh, mostraci il Padre e questo ci basta, da tanto tempo sono ancora con voi, sono con voi e ancora non mi hai conosciuto. Ed è meraviglioso questo fatto, perché dice la parola che Lui è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza, lo splendore della sua gloria. Ed ecco perché il Signore dirà: per mezzo di me, per mezzo di me, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, perché il Cristo, il Figlio, per mezzo del Figlio noi possiamo conoscere il Padre. Ma cosa vogliamo di più? Abbiamo una promessa e abbiamo l'esaudimento della promessa nel Signore Gesù, perché il Signore ha vinto. Il Signore ha trionfato su quella croce. Ed è tremendo questo fatto, che noi siamo stati, io penso sempre, spesso a questo, noi siamo stati creati ad immagine di Dio. Genesi 1:27. Create ad immagine e somiglianza di Dio. Cioè, noi siamo stati pensati da Dio, Dio ci ha intessuto, come dice la parola, nel seno di nostra madre, e noi sussistiamo, come dice la parola, tutte le cose sussistono in Lui. Quindi noi siamo stati creati per vivere alla gloria di Dio, per essere alla gloria di Dio. Ed è tremendo quando nella parola noi leggiamo, in Romani, al capitolo 3, che siamo privi della gloria di Dio. Il peccato ci ha privati della gloria di Dio. Ma questa è una tragedia. È una tragedia perché condannati a vivere nella vanità. Noi siamo stati creati con uno scopo, non adempiamo quello scopo. Quindi la nostra vita è vana. La nostra vita è vana. Senza Cristo la nostra vita è vana. Ma il Signore, è meraviglioso questo fatto, il Signore ci ha collocato, guardate che meraviglia, il Signore ci ha collocato, il Padre ci ha collocato in colui che è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza. Abbiamo letto di prima che Egli è l'immagine dell'invisibile Dio e in Lui riacquistiamo lo scopo per cui siamo stati creati. Siamo tornati a casa, fratelli, eravamo per i campi, eravamo per le campagne, esposti alle fiere, esposti alle potestà delle tenebre, ma ora siamo tornati a casa. Abbiamo in Cristo riacquistato quel posto meraviglioso davanti al nostro Signore e l'Apostolo dirà, avete in Lui, avete il diritto di accostarvi a Dio. Ma è meraviglioso, abbiamo il diritto in Cristo di accostarci a Dio. Quindi, qual è questo invito? L'invito che ci fa il Signore in questa parola è di contemplare Gesù Cristo, di contemplarlo. Siamo nel suo trionfo, ci ha fatto trionfare con Lui, stiamo in Cristo, contempliamo la sua vittoria e lasciamo stare il resto. Come disse Josafat, i nostri occhi sono su di te, e da lì i nostri occhi, noi non li muoviamo, non muoviamo i nostri occhi dal Signore Gesù, perché in Cristo c'è vittoria, al di fuori del Cristo non c'è niente. Non c'è niente. Ed è meraviglioso sapere che colui nel quale tutte le cose sono state fatte, per mezzo di lui, noi siamo stati ricondotti al Padre e ci ha riportati a casa, ci ha riportati là, ad avere questa relazione, questo rapporto che noi bramiamo, perché il nostro cuore senza Dio si sente solo. Ci manca. Ma che meraviglia è quando, ripieni dello Spirito, possiamo gridare a Dio, Signore, io ti amo. Ti amo con tutto il mio cuore, ma è meraviglioso, è stupendo. La parola ci dice in Corinzi che tutti noi, contemplando a viso scoperto come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di Lui, di gloria in gloria, secondo che opera il Signore, che è lo Spirito. Ma guardate che meraviglia, abbiamo perso la gloria di Dio, ma per l'opera dello Spirito Santo in Cristo Gesù, noi siamo trasformati di gloria in gloria nell'immagine del nostro amato Salvatore. È una promessa, è scritta a caratteri cubitali nella parola di Dio. È una promessa del Signore, contemplando Lui, e lo possiamo fare a viso scoperto, senza maschera. Scopriamo la nostra faccia davanti al Signore, presentiamoci a Lui senza maschere. Contempliamolo a viso scoperto e saremo trasformati da Lui, l'opera la fa il Signore. Saremo trasformati da Lui di gloria in gloria ad immagine del nostro amato Salvatore. E questo è qualcosa di meraviglioso, così come è scritto. Abbiamo portato l'immagine del terrestre, così allo stesso modo porteremo l'immagine del celeste. L'immagine del terrestre è stata sconfitta dal Signore in Adamo, inchiodandolo al legno. Noi siamo morti in Cristo e risuscitati con Lui. Porteremo così l'immagine del celeste. E questo è veramente quello che il Signore aveva posto nel mio cuore questa sera. E prego che il Signore lo metta nel nostro cuore, ma avevo proprio questo sentore, questa rivelazione da parte di Dio che mi diceva questo, va bene, è vero, voi siete qui in questo mondo di tenebra, però io ho vinto questo mondo di tenebra. Ma e non solo, io vi ho collocati nel regno del mio amato Figlio. C'è un regno dove non è Satana il regnante, ma è Cristo. E noi siamo in quel regno. E questo noi dobbiamo crederlo, che se siamo in quel regno, come dicevo prima, abbiamo l'esercito di Dio per noi e abbiamo il figliuol di Dio, colui di cui è scritto, il creatore di tutte le cose, che è per noi. Invochiamo il suo nome, invochiamo la sua potenza, invochiamolo, invochiamolo. Egli gioisce quando i suoi figliuoli invocano il suo nome. Quando ci troviamo in difficoltà, quando ci sentiamo attaccati, quando sentiamo che la cappa del male è attorno a noi. E io sperimento molte volte questa percezione per lo spirito. Invochiamo e gridiamo, chiamiamo la presenza del nostro amato Salvatore. Ed egli diraderà ogni cosa perché egli ha vinto. Ogni potestà mi è stata data, nei cieli e sulla terra. Quindi concludo leggendo nuovamente questo passo perché è meraviglioso. Rileggiamolo più volte e crediamo che questo è vero. Dice la parola: il quale è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le invisibili e le visibili. Siano troni, siano signorie, siano principati, siano potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Ed Egli è avanti ogni cosa, e tutte le cose sussistono in Lui. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.